il senso di fondo della riflessione che vi propongo, se volete anche la chiave di lettura della riflessione, è data dal rapporto tra diritto e violenza nell'Orestea. L'Orestea è una tragedia che in realtà è composta da tre tragedie, è una trilogia. Per essere più precisi, è anche la trilogia che è stata consegnata ai posteri in maniera pressoché intatta, è l'unica trilogia veramente disponibile e che, come sapete, è rappresentata in maniera diffusa in vari luoghi. Le tragedie hanno un ruolo politico, svolgono un ruolo politico, politico-culturale nell'ambito della polis. Possiamo dire assolutamente che le tragedie sono in realtà lo specchio della polis. È la polis che si guarda allo specchio assistendo a una rappresentazione delle tragedie, perché attraverso le tragedie viene rappresentata la dimensione esistenziale dell'uomo greco, viene rappresentata la configurazione politica della vita individuale e quindi vengono rappresentati i grovigli, i tormenti, le scelte appunto tragiche che caratterizzano la dimensione esistenziale dell'uomo greco. E quindi dobbiamo entrare in quest'ottica per leggere il senso di questa tragedia. Torniamo al tema di fondo dell'Orestea. Il tema di fondo che vi chiedo di prendere in considerazione come fil rouge, come filo conduttore della nostra riflessione è, e potremmo sintetizzarlo in questi termini, il passaggio dalla vendetta al diritto, cioè dal sistema giuridico imperniato sulla idea della vendetta a quello che vedremo può essere definito il diritto in senso stretto. O, per essere più precisi, potremmo dire che siamo di fronte al passaggio dalla giustizia, dalla misura della giustizia intesa come vendetta alla giustizia intesa come diritto. E ciò che dobbiamo comprendere insieme è cosa significa questo. Perché io vi propongo questo passaggio sintetico come etichetta del percorso che è proposto da Eschilo nella sua trilogia, quindi attraverso le tre tragedie, perché è proprio, potremmo dire, il cammino che viene suggerito, il cammino che si può seguire assistendo appunto, immaginiamoci di essere cittadini ateniesi nel 458 a.C., che è il primo anno, è la prima volta in cui l'Orestea viene rappresentata, immaginiamoci di essere cittadini ateniesi e immaginiamo appunto di seguire questo percorso che parte all'alba, finisce la sera e che conduce lo spettatore a comprendere cosa comporti, cosa comprenda in sé questo passaggio, il passaggio dalla idea di vendetta come strumento di soluzione, potremmo dire, della controversia, ma soprattutto come strumento di definizione di una controversia, e quindi in realtà come castigo nei confronti di chi ha commesso un delitto, al diritto, cioè come sistema articolato di soluzione, ovviamente non basata sulla vendetta, della controversia. Qui ovviamente io parlo di controversia perché ne parlo in termini moderni. In realtà la vendetta si pone come sistema arcaico che intende fare sì che venga condannato adeguatamente chi si è macchiato di delitti assolutamente gravi. Il diritto inteso in senso moderno, e qui troviamo una incredibile, anche per ragioni storiche incredibile, anticipazione di questa concezione, si pone invece come sistema imparziale e impersonale che bandisce l'idea della vendetta, della reazione immediata, e invece pone l'esigenza di comprendere bene ciò che è accaduto per individuare la giusta misura della sanzione rispetto a chi ha commesso appunto un reato, se dovessimo parlare dal punto di vista penale. Adesso noi ci concentreremo, altrimenti è difficile comprendere le riflessioni, sulla trama in maniera assolutamente essenziale di queste tragedie. Quindi mi permetterò di darvi delle indicazioni molto, ma molto generiche sulla trama principale delle tre tragedie che compongono l'Orestea. Perché è chiaro che a partire da questa trama che noi possiamo sviluppare le nostre riflessioni, poi alcuni passi io ve li proporrò e li affronteremo insieme. Allora, la trilogia di Eschilo, 460-459 a.C. come data di composizione, 458 a.C. come data di rappresentazione, di prima rappresentazione. Vi dicevo che sono tre le tragedie che compongono l'Orestea. La prima è l'Agamennone. E nell'Agamennone si narra il ritorno del re, cioè di Agamennone ad Argo, dopo la guerra di Troia. E soprattutto si narra della sua morte per mano della sposa, cioè della moglie di Clitemnestra. Si tratta qui di comprendere immediatamente l'antefatto. Come sapete, le tragedie greche sono sempre costruite intorno a degli antefatti, cioè dei presupposti che spiegano il senso della tragedia o danno motivo alle vicende che poi sono al centro della tragedia stessa. Agamennone è il capo politico della spedizione ateniese, della spedizione greca, scusate, degli Achei che va a muovere guerra nei confronti di Troia. Ciò che importa è che Agamennone è il capo politico ed è anche il fratello di Menelao, cioè di colui che è stato offeso appunto da Paride, dal figlio di Priamo e quindi da Troia, proprio perché Paride si è impadronito di Elena, cioè della moglie, della bella Elena, della moglie di Menelao. Agamennone, essendo il capo politico, segue la spedizione, la guida, fa in modo che essa abbia successo. Quali sono gli antefatti a cui facevo riferimento? Il primo antefatto è proprio legato alla guerra di Troia. Perché? Perché prima di partire, Agamennone, capo della spedizione, si trova di fronte alla resistenza degli dèi. Resistenza degli dèi che scatenano delle tempeste e quindi rendono impossibile la partenza della spedizione greca per Troia. Attraverso gli oracoli, attraverso gli indovini, si comprende come l'unica possibilità che Agamennone, come capo della spedizione, ha di poter placare l'ira degli dèi e quindi di poter partire col mare calmo e senza tempesta è attraverso il sacrificio della propria figlia, di Ifigenia. E quindi vedete, l'antefatto della trilogia è in sé rappresentazione di una scelta tragica. Ovviamente per noi ragazzi questa non sarebbe una scelta tragica, per immagino gran parte di noi, vorrei dire per ciascuno di noi, questa scelta, e cioè la scelta che vede in alternativa la vita di nostra figlia e il successo, addirittura l'avvio della spedizione politica di cui siamo a capo, ecco, questa scelta non si porrebbe neanche. Io immagino che la stragrande maggioranza di noi, vorrei dire tutti, non avrebbero alcun dubbio. La scelta, la spedizione politica è assolutamente secondaria rispetto alla vita di nostra figlia. Nel contesto culturale narrato nell'Iliade, evidentemente nell'Iliade di Omero, evidentemente le cose stanno in maniera diversa, perché i valori, il sistema dei valori è diverso e quindi la scelta è veramente tragica, perché da una parte c'è ovviamente il sacrificio della figlia, quindi l'affetto, l'amore per la propria figlia, dall'altra parte c'è un valore che in quel contesto culturale è assolutamente rilevante, che è dato proprio dall'onore politico, dalla necessità di portare avanti la spedizione di cui sei a capo. Agamennone, come forse molti di voi sanno, decide di sacrificare la figlia, quindi di sacrificare Ifigenia. Questo produce, come potete immaginare, l'ira della sposa di Agamennone e della madre di Ifigenia, cioè di Clitemnestra. Non solo, Clitemnestra nei 10 anni di assenza di Agamennone entra in relazione sentimentale con Egisto e quindi Egisto diventa il suo amante. E anche Egisto ha un motivo di forte risentimento nei confronti di Agamennone. Perché? Perché il padre di Agamennone, Atreo, era entrato in conflitto con il padre di Egisto, e cioè Tieste. Questo conflitto aveva portato in prima battuta Atreo a esiliare Egisto, a esiliare Tieste, cioè a esiliare appunto il padre di Egisto. In seconda battuta Atreo richiama Tieste ad Argo lo richiama con grande accoglienza, gli chiede di tornare, in qualche modo i conflitti sono superati e organizza anche un banchetto. Solo che però in questo banchetto offre all'insaputa di Tieste, offre in pasto, cioè come pasto in questo banchetto, le carni dei figli di Tieste, dei figlioletti di Tieste. Quindi sostanzialmente senza che Tieste lo sapesse, viene dato da mangiare a Tieste la carne dei propri figli. Tra questi figli non vi è Egisto, che è appunto il fratello di questi figlioletti, e ovviamente capite che questo è un altro atto assolutamente sacrilego compiuto nei confronti, in questo caso, della stirpe di Tieste e quindi di Egisto. E quindi cosa succede? Succede che tanto Clitemnestra quanto Egisto, che appunto si trovano ad essere amanti, condividono un motivo di assoluto odio, di assoluto risentimento, di assoluto astio nei confronti di Agamennone, per motivi diversi, ma assolutamente uguali, se volete, nell'ambito delle colpe, proprio perché entrambi lamentano l'uccisione riconducibile alla stirpe di Agamennone, se non ad Agamennone in senso stretto, di consanguinei, i fratellini di Egisto, la figlia di Clitemnestra. E nella logica, cerchiamo di entrare già in un discorso che è rilevante per la nostra riflessione, nella logica arcaica dell'idea di giustizia del mondo antico greco, di fronte a questi atti bisogna rispondere con la vendetta, con la legge del taglione. Questa è una misura di giustizia che è assolutamente prevalente nel mondo arcaico greco. Per questa ragione, quando Agamennone rientra, viene accolto e poi viene, attraverso degli inganni, ucciso da Clitemnestra insieme ad Egisto in bagno, mentre appunto si rilassava in bagno. E quindi siamo di fronte a un atto assolutamente condannabile in ogni caso. Perché? Perché siamo di fronte all'uccisione da parte della moglie del marito. Ora, l'Agamennone ha questo oggetto, narra proprio la morte di Agamennone per mano di Clitemnestra e di Egisto, sulla base degli antefatti che vi ho appena esposto. Siamo quindi anche qui di fronte a scelte tragiche, cioè dimensioni tragiche dell'esistenza sul piano esistenziale. Perché? Perché anche qui, da una parte, la vendetta, quindi l'atto, concentriamoci su Clitemnestra, l'atto di Clitemnestra è un atto di giustizia. Perché? Perché risponde alla misura arcaica della giustizia che coincide con la vendetta. E quindi da una parte è un atto giusto, ma dall'altra è un atto assolutamente tracotante, che pecca di iubris. Perché? Perché comporta l'uccisione del re, l'uccisione del marito e l'uccisione del re. Ma se volete, sarebbe stato altrettanto tracotante per Clitemnestra sottrarsi a quest'atto, perché non vendicare la figlia significava non agire in maniera giusta. Ma vedete come si contrappongono queste visioni? E sono tutte compresenti. E questa è la tragicità di cui spesso vi parlo, vi ho parlato già durante la scorsa lezione. La tragicità di chi si trova di fronte a un ordine che esiste, che si sa essere ispirato e influenzato da misure di giustizia, ma che allo stesso tempo non è rivelato, non è chiaro, non è esplicito nelle azioni che bisogna compiere per essere davvero conformi a misura di questo ordine. Ogni azione contiene anche un elemento di giustizia, ma contiene anche un elemento di tracotanza, un peccato appunto di iubris. E in questo consiste la tragicità che, come vedrete, è perennemente rappresentata in questa trilogia. Allora, seconda tragedia, le coefore. Quindi immaginiamoci questa nostra giornata in cui assistiamo alle tragedie, a teatro, dopo l'Agamennone c'è una piccola pausa e si riprende con le coefore. In questo caso le coefore narrano il ritorno in patria di Oreste. Oreste è il figlio di Agamennone e di Clitemnestra. E si narra soprattutto l'uccisione della madre, quindi di Clitemnestra, da parte di Oreste. Oreste in realtà era stato allontanato da bambino dalla sua città. Ed era quindi da tanti anni lontano. dopo l'uccisione di Agamennone, che è narrata appunto nell'Agamennone. Ma rappresenta, lo capite bene, comunque una minaccia per Clitemnestra e per Egisto, cioè per gli amanti che sono rimasti a governare la città di Argo dopo l'uccisione di Agamennone. È una minaccia perché, secondo la logica della vendetta, che è ben chiara a tutti e che è una logica di giustizia, sebbene sia allo stesso tempo anche di ingiustizia, perché mette in moto la catena vendicativa della violenza, ecco, secondo la logica della vendetta, è nelle cose che Oreste prima o poi decida di vendicare l'uccisione del padre da parte della madre. In questa tragedia, che si chiama l'Ecoefore perché trae spunto dalla scena iniziale, la scena iniziale in cui le coefore, cioè le portatrici di libagioni, si recano presso la tomba di Agamennone proprio appunto offrendo delle libagioni. Perché lo fanno? Lo fanno perché la sera prima, e questo è l'atto di partenza e lo spunto della tragedia, la sera prima Clitemnestra aveva fatto un brutto sogno, un incubo. Aveva sognato di dare la vita a un serpente, quindi di dare la vita, di partorire un serpente, e di essere poi morsa in seno da questo serpente. Ovviamente capite che qui questo sogno simboleggia proprio Oreste, simboleggia Oreste, il figlio che poi si scaglia contro la madre. Questo incubo inquieta ovviamente Clitemnestra, che chiede a le coefore, le portatrici di libagioni, e alla figlia, l'altra figlia, Elettra, che è la sorella di Oreste, di recarsi presso la tomba del padre di Agamennone per appunto placare un'ira che secondo Clitemnestra stessa è legata proprio all'ira di Agamennone che è stato ucciso. Si recano presso la tomba di Agamennone e Elettra scopre sopra la tomba, un ciuffo di capelli. Questo ciuffo di capelli viene immediatamente, secondo appunto una tipica rappresentazione scenica greca, viene immediatamente, attraverso una rapida riflessione, riconosciuto. Perché viene riconosciuto? Perché Elettra verifica anche l'esistenza di alcune impronte, di alcune orme intorno alla tomba, e ritiene che tanto i ciuffi quanto le impronte, il ciuffo di capelli quanto le impronte, siano compatibili con quelli di Oreste. Perché? Perché sono i suoi stessi capelli, gli stessi capelli di Elettra, in quanto sorella di Oreste. Perché? Perché l'impronta del piede è quella di Oreste. Insomma, ci sono tanti elementi che consentono a Clitemnestra di prevedere e di pensare che in realtà Oreste sia stato lì. Le cose stanno veramente così, perché noi già da spettatori sappiamo che prima ancora dell'arrivo delle coefore, Oreste insieme all'amico Pilade è rientrato in Argo, ovviamente in maniera clandestina, è nascosto dietro la tomba, dietro i cespugli che circondano la tomba, e prima dell'arrivo delle coefore insieme ad Elettra aveva appunto posto un ciuffo dei suoi capelli sulla tomba stessa. A questo punto Oreste capisce che Elettra ha capito, e quindi si rivela e si abbraccia con la sorella, insomma, e iniziano a discutere e ovviamente a pianificare la vendetta, cioè a pianificare l'uccisione tanto di Clitemnestra quanto di Egisto. Oreste, a quel punto, dopo aver concordato tutto il piano con la sorella Elettra, si reca nel palazzo reale, si finge un pellegrino, cioè si finge un appartenente a un'altra città che si era recato in Grecia, che in quanto pellegrino, in base alla legge dell'ospitalità dell'antica Grecia, andava comunque ospitato, si reca appunto presso il Palazzo Reale e comunica agli abitanti del Palazzo Reale, a chi vive in quel palazzo, e poi soprattutto a Clitemnestra, di essere a conoscenza della morte di Oreste stesso. Quindi lui si presenta come qualcun altro, non lo riconoscono, si camuffa da altra persona, e attraverso questo stratagemma racconta a Clitemnestra di aver appreso, ed essere quindi lì per questo motivo, della morte di Oreste. Clitemnestra finge dolore, in realtà è contenta. Perché? Perché la minaccia principale alla sua vita e alla vita di Egisto a questo punto è scomparsa. In questo modo Oreste, il vero Oreste, che si è camuffato, riesce ad entrare nella reggia, e con alcuni inganni uccide prima Egisto e poi si accinge ad uccidere Clitemnestra. Qui si assiste nella tragedia a una scena bellissima, splendida per come viene rappresentata, perché sebbene pronto ad uccidere la madre, ha dei momenti di esitazione nel dialogo concitato che ha in quel momento. La madre si rende conto ovviamente alla fine che si tratta di Oreste e che è pronto ad ucciderla. E a un certo punto espone il suo seno dicendo: ma questo è il seno di chi ti ha nutrito, come puoi arrivare a uccidere tua madre? E quindi Oreste ha un momento di esitazione, ma a quel punto è l'unico punto in cui interviene in tutte le tragedie Pilade, l'amico di Oreste, interviene Pilade e dice: non puoi sottrarti a questo dovere, è il tuo dovere, è qualcosa che risponde a giustizia, l'atto di vendetta che stai per compiere, quindi la necessità di vendicare tuo padre Agamennone. E ricorda anche, tema su cui ritorneremo, che questo atto di giustizia è voluto e sollecitato dagli dèi, in particolare è proprio Apollo, il dio Apollo, che ha incitato Oreste a vendicare il padre Agamennone. Quindi vedete, ragazzi, come già da questo aspetto della trama si capisce come in questo mondo antico, che è rappresentato dalla trilogia di Eschilo, gli atti degli individui sono sempre dettati, riconducibili, condizionati e orientati da un ordine che li trascende e che può essere incarnato, rappresentato, simboleggiato da diverse figure, in questo caso appunto dal dio Apollo. Non siamo mai di fronte all'atto assolutamente individuale, volontaristico, di cui si porta la responsabilità individuale e personale. Non siamo cioè di fronte all'idea dell'uomo come soggetto, cioè come colui che è autonomo, libero in natura e che quindi si deve assumere la responsabilità delle proprie azioni. L'uomo è sempre visto come un ente che ha un senso, acquista un senso, si realizza nella misura in cui trova il proprio ruolo in un contesto che lo trascende, quindi nel momento in cui, nella misura in cui agisce secondo una misura che è data da un ordine che lo trascende. Per questo uno dei più importanti filosofi del Novecento, come Martin Heidegger, afferma che nella Grecia antica, nella Grecia classica, l'idea di soggetto non è presente, non c'è il soggetto, cioè non c'è l'idea, la interpretazione dell'uomo come soggetto. Oreste, in ogni caso, nonostante l'esitazione, uccide la madre. E quindi siamo di fronte, ancora una volta, a un ulteriore tassello della catena, anello se volete per essere più precisi, della catena vendicativa, perché Oreste, secondo una misura di giustizia che risponde alla logica arcaica della vendetta, uccide la madre Clitennestra e anche Egisto, e li uccide proprio perché è un dovere di giustizia uccidere e vendicare il padre. Ma allo stesso tempo anche Oreste si trova in una dimensione, ovviamente, ragazzi, evidentemente tragica. Da una parte la giustizia vendicativa che lo conduce, incitato dal dio, a uccidere la madre per vendicare il padre, dall'altra un atto che è assolutamente sacrilego, perché uccide la madre e quindi pecca di iubris. Vedete ancora come siamo sempre di fronte a questa dimensione tragica. Qualsiasi cosa si fa, si sbaglia. Sottrarsi al dovere di vendicare il padre significa sottrarsi alla misura giusta della vendetta, ma uccidere la madre significa agire comunque fuori misura, perché si uccide appunto la madre, si uccide un consanguineo. E quindi siamo ancora una volta di fronte a una rappresentazione della dimensione tragica dell'esistenza. La terza tragedia ha per titolo Le Eumenidi, quindi siamo arrivati a sera e l'ultima tragedia è quella che chiude il ciclo. E in questo caso si narra del viaggio di Oreste a Delfi. Perché? Perché Oreste, dopo l'atto di vendetta compiuto, fugge da Argo. È costretto a fuggire da Argo, ma fugge con impeto. Perché? Perché è inseguito dalle Erinni. Le Erinni sarebbero delle divinità arcaiche, malevole, rappresentanti dell'idea della giustizia come vendetta. Cioè sono quelle divinità che hanno come compito quello di sollecitare la vendetta di fronte al compimento di atti, soprattutto che comportano l'uccisione di consanguinei. E quindi Oreste è inseguito, è tormentato dalle Rinni, che potremmo dire con un linguaggio e con concetti che non appartengono al mondo greco, ma sono più aderenti alla logica cristiana e moderna successivamente, è tormentato in realtà dai sensi di colpa, perché sa di aver compiuto un atto giusto da un punto di vista e ingiusto da un altro punto di vista, ha ucciso la madre, e quindi ha questo tormento che è ben rappresentato da questa ossessione delle Rinni che lo inseguono affinché venga condannato, affinché si consumi anche su di lui un'ulteriore vendetta, e quindi affinché si aggiunga un altro anello della vendetta. Ovviamente cosa fa Oreste? Oreste scappa e fugge tornando da Apollo, perché chiede la protezione di Apollo, cioè chiede la protezione della divinità che lo ha incitato, che lo ha spronato, che è sotto certi aspetti il mandante di questo delitto. E quindi si reca a Delfi, dove, come sapete, vi è l'oracolo di Apollo. E si reca dalla sacerdotessa Pizia, che amministra, potremmo dire, l'oracolo, che rappresenta l'oracolo, che parla in nome di Apollo, ma in realtà è poi Apollo stesso che interviene quando vede che Oreste è assolutamente circondato dalla furia meccanica e vendicatrice delle Erinni. E Apollo si contrappone alle Erinni, e anche qui ci sono dei passi splendidi di questa tragedia in cui si trova, alcuni li leggeremo, in cui si trova la contrapposizione tra l'idea di giustizia che Apollo, come vedremo, vorrà imporre, e invece l'idea di giustizia arcaica legata alla vendetta, che è incarnata dalle Erinni. In ogni caso, Apollo riesce a proteggere Oreste dalla furia delle Erinni e invita Oreste a recarsi ad Atene presso la dea Atena, proprio per chiedere una protezione e anche soprattutto la soluzione di questa vicenda ad Atena stessa. Atena cosa fa? Atena accoglie Oreste e istituisce l'Areopago, cioè dà vita a un ordine della polis che contempla la presenza di un tribunale chiamato a trattare casi come questi. Un tribunale che è composto da giudici umani, quindi da personalità della città, ma che è composto anche da Atena, è presieduto da Atena, quindi è un tribunale semidivino. C'è la rappresentanza, se volete, la presenza degli uomini, dei mortali, ma c'è la presenza assolutamente rilevante, se non prevalente, di Atena, e quindi dell'ordine, ricordatevi, del cosmo, dell'ordine del tutto, e quindi del nomos, delle misure, dell'idea di normatività, e quindi di giudizio, di diritto, di regola, di criterio, che deriva dall'esistenza di questo ordine. L'istituzione dell'Areopago equivale all'istituzione del tribunale e anche del processo. Si svolge, cioè, un vero e proprio processo. Questo processo, potremmo dire, utilizzando le nostre categorie, che Oreste ovviamente svolge il ruolo dell'imputato. Le Erinni rappresentano l'accusa, vogliono, cioè, che Oreste venga condannato per l'atto che ha compiuto. Apollo, che si reca presso l'Areopago, potremmo dire che in qualche modo svolge le funzioni dell'avvocato difensore. La difesa ovviamente è portata avanti tanto da Oreste stesso quanto da Apollo. E l'aspetto assolutamente rilevante delle Eumenide, della terza tragedia, è che vi è una rappresentazione della dialettica, come vedremo, ci torneremo, del processo. Vi è un riconoscimento delle due parti come parti uguali, vengono ascoltate le due parti, vengono ascoltati, cioè, diverse versioni di fatti e diverse conclusioni che dovrebbero essere associate a questi fatti: l'assoluzione chiesta da Apollo e invocata da Oreste, la condanna invocata invece dalle Erinni. E vi è anche il giudice, cioè i giudici che ascoltano le parti e che poi decidono. Atena, quando impone quest'ordine, quando dice alla città deve esistere un tribunale chiamato a risolvere, attraverso appunto la decisione della giuria, queste controversie, dà anche delle regole. E una di queste regole prevede che, in caso di parità nei voti, l'imputato debba andare assolto. Questo è un principio che, come potete immaginare, è di garanzia ante litteram, espressione di garantismo ante litteram, che significa che è un principio che in qualche modo ricorda a noi come per poter condannare un individuo bisogna avere una ragionevole certezza circa la sua responsabilità. Con il linguaggio che poi scoprirete studiando diritto penale, procedura penale, in realtà nei sistemi avanzati del nostro sistema si può condannare solo quando vi è una convinzione oltre ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato. Se questo dubbio permane, se invece c'è un dubbio, se non è certa la sua responsabilità, l'imputato va assolto. È chiaro che la parità di voti è rappresentativa di questa incertezza. Se c'è una parità di voti, vuol dire allora che non abbiamo una certezza circa la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. E quindi cosa succede? Succede che la giuria, l'esito della deliberazione della giuria è proprio un esito di parità ed è determinante il voto di Atena. È determinante cioè il voto della divinità che vota a favore di Oreste, vota cioè per l'assoluzione. A questo punto, essendoci voti pari, Oreste viene assolto. Come si concludono le Eumenidi? E qui scopriamo anche il significato del titolo, le Eumenidi. Si concludono con una lunga persuasione, un lungo tentativo di persuasione da parte di Atena nei confronti delle Erinni affinché esse non vadano via, non lasciano la città, affinché esse si integrino nel nuovo ordine che è stato imposto da Atena. Le Erinni, come abbiamo detto più volte, incarnano la furia vendicatrice, sono appunto incarnazione della vendetta. Atena chiede loro di trasformarsi da dee malevole in dee benevole, appunto Eumenidi. Dee benevole che però hanno un compito che è molto importante e su cui noi ritorneremo perché ha a che fare proprio con il rapporto tra diritto e violenza. Hanno il compito, avrebbero il compito se accettano di far parte dell'ordine della polis imposto da Atene, della politeia, della costituzione politica della polis, avranno il compito di mantenere l'ordine, cioè non di richiedere o esigere la vendetta, ma di utilizzare la forza quando vengono violate le norme che si è data la polis e quando viene accertata appunto alla luce di un esito processuale come quello che è rappresentato nelle Eumenidi, la responsabilità di un individuo. Quindi si dovrebbero trasformare da furie vendicatrici che reagiscono in maniera immediata con la violenza, con la vendetta ai delitti, a invece potremmo dire garanti dell'ordine che sono pronte a utilizzare la forza nel caso in cui viene accertata, secondo le procedure previste, una violazione del diritto vigente nella polis. Torneremo su questo punto, che è fondamentale perché di fatto è un punto che sintetizza il percorso di tutta la trilogia, la trasformazione, la trasmutazione delle Erinni in Eumenidi, il passaggio dalla vendetta, dalla forza e dalla violenza tutta concentrata nell'idea di vendetta alla forza e anche alla violenza regolata, resa funzionale al nuovo ordine e quindi utilizzata come forza che deve garantire la permanenza dell'ordine. Per noi è rilevante che cosa? È rilevante il percorso che questa trama così sintetizzata ci consegna. Un percorso che parte dalla rappresentazione della misura della vendetta come misura della giustizia nella logica arcaica e giunge invece alla istituzione del giudice, del potere giudiziario, come vedremo del tribunale, cioè della necessità di affrontare le questioni giuridicamente rilevanti, compresi i delitti di sangue, attraverso il dialogo, attraverso la parola, attraverso la dialettica, le argomentazioni, le controargomentazioni, e non attraverso la spada, e non attraverso la logica immediata della vendetta, attraverso la riflessione, la ponderazione. Capite ragazzi quanti elementi che poi per noi sono assolutamente rilevanti in chiave moderna vengono originariamente rappresentati in una tragedia che appunto è messa in scena nel 458 a.C.